Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
Bentrovati, gentili ascoltatori. Quando nel 1931 il regime impose ai docenti universitari un giuramento di fedeltà al fascismo, furono solo una quindicina i professori che persero la cattedra rifiutandosi di piegarsi a un regime dichiaratamente illiberale. 15 su oltre 1200, un numero talmente esiguo da essere perfino sbeffeggiato dai gerarchi, anche se molti altri, come vedremo, ebbero forti riserve o trovarono scappatoie per sottrarsi. Quei professori ancora oggi vengono ricordati per il coraggio e molte delle università che allora li privarono dell'insegnamento, oggi ne esaltano la figura. Ne parliamo con lo storico Gianni Oliva. Buonasera professore.
Buonasera a lei.
E con Paolo Papotti, membro della segreteria dell'AMPI, il curatore insieme a Claudio Moderloni del progetto Ci fu chi disse no. Buonasera anche a lei.
Buonasera, buonasera a tutti.
Professor Oliva, cominciamo allora con l'inquadrare storicamente ciò che accadde. Siamo nel 31, lo abbiamo detto, in quelli che De Felice chiama gli anni del consenso. Mussolini vuole una prova di forza sul mondo accademico che, malgrado tutto, mantiene in gran parte una sua indipendenza di insegnamento. Che accade?
Ma allora accade che il 28 di agosto del 1931, con un regio decreto, viene introdotto l'obbligo di giuramento di fedeltà non soltanto al re e alla patria come già c'era prima, ma anche al regime fascista. Non solo, ma viene anche stabilito che i professori universitari che firmano, che faranno questo giuramento, si giurano di non appartenere ad associazioni o partiti la cui attività non si concili col dovere d'ufficio, cioè in altra parola di non aderire a movimenti o associazioni antifasciste. È una prova di forza, però purtroppo è una prova di forza riuscita. Nel senso che noi giustamente ricordiamo coloro che non hanno giurato, ma la stragrande maggioranza ha giurato, perché i professori universitari quell'anno, considerando sia gli ordinari, sia gli incaricati, sia i liberi docenti, erano 1848. A fronte di 13, 15, poi i numeri variano, se mai lo vedremo, ma comunque di pochissimi che non hanno giurato, tutti gli altri giurarono. E molti anni dopo Norberto Bobbio, che all'epoca era un giovanissimo neolaureato, ha anche ha scritto: per farci giurare il fascismo non dovette neppure battere il pugno sul tavolo, bastò una grottar di ciglia. E questo è importante da ricordare, perché l'importanza e il valore morale e storico di quelli che non giurarono assume una rilevanza ancora maggiore a confronto del numero di tutti coloro che invece furono complici del regime.
Certo.
Se noi agli studenti raccontiamo soltanto dei 13 o 15 che dissero di no, diamo l'idea di un'accademia antifascista e coraggiosa. Se diamo il numero generale, facciamo capire come mai poi il 10 giugno del 1940, quando Mussolini dichiara la guerra, le piazze applaudono in delirio.
Certo, e questo è sicuramente importante e ci torneremo, Oliva. Intanto vorrei chiedere però a Papotti la ratio di questo progetto molto interessante che voi state portando avanti. Ci fu chi disse no, e già il titolo è un programma. Voi praticamente tornate nelle università che privarono dell'insegnamento quei docenti per spiegarne le ragioni ai giovani di oggi.
Sì, noi abbiamo voluto realizzare questa iniziativa uscendo però dalla logica commemorativa, nel senso che la nostra volontà è proprio quella di non fermarsi semplicemente alla biografia, ma partire da quelle biografie e da quel contesto per approfondire, quindi trattare l'argomento dell'utilizzo della scuola come mezzo di propaganda del fascismo. Cioè abbiamo cercato di inquadrare nella più ampia complessità tutte queste biografie, il significato anche del ruolo del Ministero dell'Educazione, tra l'altro che ha avuto due filosofi come rappresentanti, in particolare anche con il giuramento. Quali sono state le scelte, ad esempio, dei partiti della parte cattolica, di Benedetto Croce, di dare indicazioni di giurare per diversi motivi, chiaramente legati alle varie inclinazioni, però per rimanere comunque dentro all'università. E è stata l'occasione anche quindi di approfondire il significato dell'insegnamento, di quello che è previsto nella nostra Costituzione, e quindi fare un aggancio anche direttamente con l'attualità. Ecco, la nostra volontà è stata proprio quella. Partiamo da queste biografie per raccontare, per dare più strumenti di lettura e di analisi anche di quello che fu il fascismo.
Oliva, questo è uno dei punti che io vorrei approfondire con lei. Ci furono davvero indicazioni, lo ricordava adesso Papotti, da parte di Croce, c'è chi dice addirittura da parte di Togliatti, il suggerimento di rimanere comunque in carica, di piegarsi a quel gesto per poter in qualche modo continuare un'opera, se non antifascista, comunque di fronda all'interno delle università?
Ma allora, sicuramente Benedetto Croce ha dato l'indicazione ad alcuni colleghi che avevano firmato il manifesto degli intellettuali antifascisti di giurare per non lasciare scoperte delle cattedre. Per esempio Luigi Einaudi, il futuro primo presidente della Repubblica, o il filosofo Guido Calogero hanno firmato attraverso questa forma di contatto con Croce. Su Togliatti ho qualche dubbio, perché mi sembra che in quell'epoca Togliatti fosse alle prese con i problemi in Unione Sovietica, e comunque non c'era una presa così forte del Partito Comunista sugli intellettuali, semmai lo si è avuta poi nel secondo dopoguerra. Credo però che questo discorso dell'essere rimasti per non lasciare le cattedre scoperte sia molto una giustificazione a posteriori. Allora, che un grande economista come Einaudi o filosofo come Calogero siano rimasti e abbiano in qualche modo lasciato una testimonianza con la loro presenza è un discorso, ma non possiamo usarlo come alibi. La stragrande maggioranza si è adeguata perché purtroppo le dittature passano attraverso le complicità, attraverso i silenzi, attraverso l'acquiescenza di quelli che, avendo gli strumenti intellettuali, dovrebbero dare un esempio molto diverso. Ci sono anche intellettuali che inizialmente sono stati contrari al regime e che poi si allineano progressivamente. In fondo la ratio della decisione che è stata presa pare su indicazione di Balbino Giuliano, che era il ministro dell'educazione nazionale del 31, ma ispirata da Giovanni Gentile, era quella di dimostrare come non c'erano più delle fratture nel mondo intellettuale e come anche quelli che erano stati antifascisti della prima ora potevano essere ricompresi nel mondo intellettuale.
Certo, un'azione dimostrativa in qualche modo.
Certo. Anche la Chiesa, tra l'altro, si è allineata.
Questo, se volevo arrivarci dopo, Oliva, la prossima domanda è proprio sul mondo cattolico. Io prima vi faccio sentire un piccolo brano della lettera con cui Mario Carrara, proprio rivolto al ministro Balbino Giuliano, come lei ricordava, Carrara è assistente e genero di Cesare Lombroso, da cui eredita la cattedra di antropologia culturale, e così spiega il motivo del suo rifiuto.
Se con la nuova formula mi si chiede di contrarre impegni di natura prettamente politica, debbo far osservare che questi sono al tutto estranei alla materia esclusivamente tecnica del mio insegnamento, almeno quale ho impartito ormai per lunghi anni e con risultati che non sta a me valutare, ma di cui la mia coscienza è paga.
Questo dunque era Mario Carrara. Papotti, che riscontro avete alla vostra iniziativa? Che seguito trovate nelle università e con i giovani?
Intanto è interessante anche questo aspetto. Come associazione abbiamo svolto appunto i 12 incontri all'interno delle 12 facoltà e nelle diverse università. Abbiamo avuto proprio nella logica di approfondire e mettere a dettaglio anche tutti gli elementi che citava il professor Oliva, la disponibilità in tutto di una quarantina di docenti delle università, 5 istituti storici, centri di ricerca, associazioni di studenti, dove è stato possibile anche i familiari. E questo, ecco, ci ha permesso di davvero oggettivare anche la biografia di questi docenti, che così come abbiamo potuto verificare non necessariamente hanno così manifestato un antifascismo, ma hanno preceduto tutto questo, anzi forse è stata la molla per qualcuno, solo questa, ma profondamente etica e morale, quindi un diniego rispetto alla dignità di una professione. Ecco, un'altra cosa interessante che è uscita nei nostri incontri è che non c'è stata un'indicazione, cioè questi 12-15 che hanno detto no, tutto sommato non si conoscevano, e quindi fu davvero sicuramente una strettissima minoranza nel momento della massima potenza del fascismo, ma proprio per quello, quello che per noi era interessante appunto non era celebrare, ma comprendere come questi 12-15 rispetto alle loro sensibilità, non necessariamente politiche ma sicuramente professionali, hanno fatto una scelta. Qualcuno dice anche che tutto sommato qualcuno era vicino alla pensione, per cui veniva anche bene non giurare, ma tutti questi sono quegli elementi che tutto sommato ci fanno dire c'è un periodo, c'è una contestualizzazione storica che va riportata. Ci sono, come dire, uso un paragone tutto sommato che può sembrare strano, sono le piccole storie che spiegano i grandi eventi. Ecco, in questo caso, attraverso queste piccole storie, con le singolarità di questi docenti, con le singolarità delle loro storie, delle loro biografie, siamo riusciti a costruire il grande evento dentro al quale mettere queste storie,
certo,
ecco, senza
sì.
celebrazione ovviamente.
Chiarissimo.
Ma proprio nel merito.
Allora, a riprova di quello che lei diceva proprio sulla spontaneità di questo movimento, vi faccio ascoltare un piccolo brano di un'intervista a Giorgio Levi della Vita, che insegnava lingue semitiche all'Università degli Studi di Roma e che poco prima della morte nel 1967 ai microfoni della RAI così spiegava quello che avvenne.
Se arrivato col pensiero ad un passato ormai lontano, la cosa che più mi colpisce in questo nostro rifiuto di giuramento cui seguì la nostra destituzione, si è trattato di un movimento spontaneo. Si può dire che non ci conoscevamo nemmeno, tranne naturalmente i miei colleghi di Roma e il mio carissimo amico e condiscepolo Venturi di Torino, degli altri posso dire di non conoscere poco più che il nome. Venuti dunque un po' da tutte le parti d'Italia, appartenenti a diversi partiti, senza nessuna intesa preventiva, animati alcuni da antica e risoluta avversione al fascismo, tra questi mi permetto di citare me stesso, altri che pur non sentendo questa assoluta avversione la sentirono giganteggiare nel loro animo quando essa si manifestò in una deliberata volontà di umiliare, di opprimere e di quartare la libertà dell'intelletto.
Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà.
emancipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo.
E proprio la libertà, citata da Levi della Vida, è cantata molti anni dopo, nel 1972, da Giorgio Gaber nel brano che abbiamo ascoltato, ed è quella che mancava nel 1931, quando il fascismo impose ai docenti universitari il giuramento di fedeltà al regime, a cui solo una quindicina di professori si sottrasse, come stiamo raccontando con Gianni Oliva e Paolo Papotti. Allora Oliva, dicevamo del mondo cattolico. Il mondo cattolico in realtà si muove, come dire, in maniera non lineare, perché l'Università Cattolica in qualche modo riesce ad essere esonerata dal giuramento in quanto non sono dipendenti statali, ma molti vollero giurare, tra questi, seppur con riserva interiore, lo stesso Agostino Gemelli, che ne era il rettore. Cosa accadde in realtà?
Ma accadde che il rettore Gemelli si era dato da fare perché alla Cattolica ci fosse la possibilità di non giurare, proprio perché non statale. Dopodiché la maggior parte dei docenti giurarono ugualmente. È curioso un'osservazione dell'Osservatore Romano, che qualche mese dopo, spiegando il perché di questo giuramento, dice che laddove la formula prevede fedeltà al regime fascista, per regime fascista deve intendersi governo dello Stato. Ora, la diplomazia vaticana ha sempre fatto grandissime capriole linguistiche per dire tutto il contrario di tutto.
Beh, ricordiamoci, ma, professore, che siamo appena a 2 anni dalla firma dei patti lateranensi, quindi naturalmente c'è necessità.
È il compromesso che Mussolini ha dovuto fare. Uno l'ha dovuto fare con la monarchia, l'altro con la Chiesa, e sono venuti fuori i patti lateranensi. Ma da questo punto di vista è stato un mondo che si è allineato. D'altra parte, la storia della dittatura e del consenso che la dittatura è riuscita a ottenere manipolando, condizionando, quello che si vuole, non poteva prescindere in un paese come l'Italia dalla solidarietà del mondo cattolico e del mondo della Chiesa.
Papotti, i giovani, gli studenti che voi incontrate, hanno interesse per queste materie o, come purtroppo accade spesso, lo considerano ormai retaggio del passato?
Il rischio che venga considerato un passato lontanissimo, quasi fosse medioevo, il Novecento, questo è un rischio abbastanza evidente. Cerchiamo di parlare con gli studenti, proprio considerando che il Novecento in realtà è la pagina prima dell'oggi, anche perché purtroppo quello che possiamo anche misurare, certi atteggiamenti di quel Novecento sono tremendamente attuali, ma al di là di questo, quindi senza strumentalizzare, il mettere a disposizione degli strumenti, degli elementi per cui attraverso la documentazione possano oggettivare quel periodo e costruire anche un approfondimento rispetto a quello che è sui testi scolastici. Ecco, questo riteniamo possa essere utile a comprendere un passato che ci permette di leggere anche l'oggi, ecco, nel senso che non è semplicemente il gioco dei ricorsi storici, ma è proprio comprendere che quel passato in un qualche modo ha condizionato anche il presente. Poi è chiaro che tutto quel passato è stato sconfessato dalla Costituzione, però faccio questo esempio. In una delle attività che abbiamo provato a realizzare partendo da questa esperienza è proprio quella di provare a far leggere a voce alta il giuramento sia agli insegnanti sia a studenti. Ecco, in moltissimi casi abbiamo trovato l'imbarazzo, ovvero proprio l'imbarazzo a dover leggere quella formula a distanza di 90 anni. Ecco, questo secondo me è il significato forte, che può essere una molla per far comprendere anche agli studenti di oggi, agli adolescenti, quello che era allora quel giuramento e quello che era allora il fascismo. Se anche oggi io temo a leggere quelle parole, mi imbarazza, ecco, questo è importante, perché c'è un'umanità che viene fuori e che non si vuole riproporre. Ecco, quindi questo secondo noi anche è un elemento importante di questa esperienza, cioè riportarla ad una sorta di realtà, e partendo da quello, quindi dalle esperienze degli studenti, dal loro essere oggi, no, protagonisti del loro tempo, comprendere attraverso anche questa formula quello che poteva essere,
quello che accadde, certamente. Allora, esatto. Francesco Ruffini insegnava diritto ecclesiastico all'Università di Torino e non giurò, ma fece di più, si rivolse al suo amico Albert Einstein sperando di coinvolgerlo con un suo intervento perché qualcosa si muovesse. Einstein si mosse in realtà e scrisse il 16 novembre al ministro Alfredo Rocco, che non era ovviamente competente in materia, ma era il suo riferimento in quanto Einstein era membro straniero dell'Accademia dei Lincei, e sentiamo la lettera che il grande scienziato inviò alle autorità italiane.
La mia preghiera è che lei voglia consigliare al signor Mussolini di risparmiare al fiore dell'intelletto italiano un'umiliazione simile e che i leali servitori della verità scientifica vengano lasciati in pace nell'interesse dello Stato italiano e del suo prestigio agli occhi del mondo.
Insomma, Oliva, ci si provò in vari modi e alla fine però, come ricordava lei all'inizio, insomma, la maggior parte piegò il capo e si andò avanti, e questo forse insomma rafforzò in qualche modo, e era quello che voleva poi comunque il regime di Mussolini.
Ma lo rafforzò dal punto di vista dell'immagine, lo rafforzò perché indusse anche quelli che avevano idee differenti a piegare maggiormente la testa, visto che non la maggioranza ma la stragrande maggioranza si era schierata per il giuramento. Ma alcuni hanno trovato delle escamotage personali, la ragione per la quale non è ben definito il numero di quelli che non hanno giurato nasce dal fatto che, per esempio,
alcuni andarono in pensione. Vittorio Emanuele Orlando andò in pensione anticipatamente, altri erano in quel momento stavano insegnando all'estero e quindi in qualche modo evitarono.
Per esempio, noi avevamo qui a Torino Piero Sraffa, che era un economista ancora giovane, perché era nato nel 98, quindi aveva 33 anni, insegnava a Cambridge, era titolare di cattedra all'Università di Cagliari, ha dato le dimissioni e ha risolto il problema in questo modo. Ma insomma, sono casi, certo, legati anche a condizioni economiche particolari che potevano permettere. No, io resto a, invece, come dire, contribuito a rafforzare l'idea di un regime che dominava il paese. Dopodiché, se posso fare un'ultima osservazione rispetto a quanto chiedeva a Popozzi, il discorso degli studenti. Io temo che se ai nostri studenti chiediamo del giuramento di Pontida ne sappiano di più che non del giuramento del professore universitario, anche se il giuramento di Pontida è del XII secolo, perché siamo in una scuola dove la storia è poco in onore, ma soprattutto non è in onore la storia recente, la storia del Novecento, che è quella su cui si dovrebbe fondare l'educazione e quindi la consapevolezza del presente. Vede, se nei nostri trienni delle scuole superiori almeno si studiasse la storia della Rivoluzione francese in poi, anziché ricominciarla un'altra volta da capo, probabilmente avremmo poi una generazione di giovani più consapevoli.
E con questo siamo ai saluti sulle note consuete di Una notte in Italia di Ivano Fossati, con cui ringrazio Gianni Oliva e Paolo Papotto per essere stati con noi, e la squadra del pescatore Paola Galanti, Giorgio Allegretti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Pino Idri. Tutte le nostre puntate le trovate su Rai Play Sound e se volete scriverci il pescatore di perle @rai.it. Da Carlo Albertazzi, buon proseguimento di ascolto.
È una notte in Italia che vedi, questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, e la fortuna di vivere adesso, questo tempo sbandato, questa notte che corre e il futuro che arriva, chissà se ha fiato. È una notte in Italia che vedi, questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera, che ci fa sognare, questo vento che sta di lontano e che ci prende la testa, il vino bevuto e pagato da soli alla nostra festa. È una notte in Italia anche questa, in un parcheggio in cima al mondo, io che cerco di copiare l'amore, ma mi confondo e mi confondono più i suoi semi puntati dritti sul mio cuore. O saranno le mie mani che sanno così poco dell'amore, ma tutto questo è già più di tanto, più delle terre sognate, più dei biglietti senza ritorno dati sempre alle persone sbagliate, più delle idee che vanno a morire senza farti un saluto, di una canzone popolare che in una notte come questa ti lascia muto. È una notte in Italia, se la vedi da così lontano, fra quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano, io qui ho un pallone da toccare con...